Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in tribuna in diretta su Radio Parma, come di consueto con voi dal lunedì al venerdì, in una settimana, devo dire, classica, perché come sapete bene, domenica, si giocherà di domenica la sfida dei crociati contro il Genoa a Marassi, sfida che prevede il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti a Parma e provincia, un divieto che dovrebbe essere confermato anche poi per la successiva trasferta di Roma contro i giallorossi, anche se su questo non ci sono ancora notizie e comunicazioni ufficiali. Noi parleremo di questa partita con diversi ospiti, andremo anche a Genova perché il Genoa di Patrick Vieira non se la passa bene in classifica, probabilmente è una sfida più importante per il rossoblù che per il Parma, più pressante, diciamo così, in termini di punti. Genoa che è di fatto l'ultimo posto col Pisa a quota 2, non se la passa bene nemmeno dal punto di vista degli infortuni, anche se pure nel Parma ci sarà l'assenza di Valeri, non solo per questa partita, e c'è chiaramente il tema della sua sostituzione. Allora il nostro numero, come di consueto, è il 333 920 0170, lo ripeto, 333 920 0170. Domande, curiosità, commenti, critiche, tutto quello che volete, come sempre senza filtri, sia per noi della redazione che per i nostri ospiti. Intanto facciamo il punto del servizio del TG Sport curato da Alberto Dalla Tana e poi di nuovo qui in studio.
Anche un anno fa, era il 4 novembre, quando Genoa e Parma si affrontarono nella partita di andata, i rossoblù erano sul fondo della classifica. Si giocava al Tardini e alla fine fu Gilardino a sorridere, salvando, seppur solo temporaneamente, la propria panchina. Quella partita fu una sorta di spartiacque della stagione del Parma per via dell'infortunio patito da Bernabé, che stette fuori a lungo. Una sconfitta che acuì la crisi dei gialloblu, capaci però di riprendersi il sabato successivo con la vittoria di Venezia, anche se poi il cammino fu travagliatissimo fino al termine della stagione. In quel nebbioso pomeriggio di novembre, se da una parte si eclissò suo malgrado Bernabé, dall'altra iniziò a splendere la stella di Jeff Ekator, attaccante classe 2006, che al 72esimo si vide annullare un gol per colpa di una spalla in fuorigioco, ma che 8 minuti più tardi, con un tiro respinto da Suzuki, propiziò il gol vittoria di Pinamonti. Oggi Ekator è una delle speranze a cui si aggrappa Vieira in questa fase difficile, dopo un bellissimo gol di tacco segnato a Napoli e la rete realizzata in settimana con la maglia dell'Italia Under 21. Uno dei pericoli principali, insomma, per Del Prato e compagni. Chissà che invece la partita di domenica non diventi il riscatto di Adrian Bernabé, l'uomo che ha nei piedi la possibilità di accendere la luce in casa Parma come pochi altri, almeno in questo momento. Contro Lecce questa lo aveva fatto partire da mezzala sinistra, vedremo a Marassi, dove è possibile il passaggio alla difesa a 4 in assenza di Valeri, con la conseguenza di altre variazioni nello scacchiere crociato. Intanto tutti i gialloblu che erano impegnati con le rispettive nazionali stanno facendo ritorno a Collecchio, qualcuno, vedi Suzuki e Circati, dovrà smaltire il fuso orario, ma ad oggi è difficile, se non impossibile, pensare di poter fare meno di loro.
Palla in tribuna.
Eh sì, assolutamente, oggi è più che mai difficile, come diceva Alberto Dalla Tana, pensare di rinunciare a questi due giocatori, non fosse altro poi perché mancherà un perno, probabilmente crociato dal rendimento più continuo e positivo fin qui in questa stagione, non solo, ovvero Emanuele Valeri. Ci sono comunque delle scelte in più, soprattutto al centrocampo, ma tra poco ne parleremo. Intanto do il benvenuto, lo saluto, Stefano Frigeri. Ciao Stefano.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Ma come hai passato questa settimana di sosta? Via le tossine del Lecce? No, sì.
No, guardando un po' di gare di nazionali, guardando un po' di giocatori qua e là, godendo qualcosa anche sull'Under 21 di personale. Riguardo ovviamente alla nostra città, in attesa, allora intanto sperando che la sosta possa essere stata una sosta positiva per risolvere i tanti piccoli dubbi che può avere questa, e poi nella speranza appunto che dia poi dei risultati per una partita molto difficile che è quella di Genova.
Ah sì, assolutamente, molto difficile. Cosa ti fa più paura, Stefano? Cioè la loro difficoltà in classifica, il fatto che sia comunque una partita per loro che da questo punto di vista è molto importante, l'assenza di Valeri, c'è anche il fatto, altro fattore, io li butto tutti lì, poi tu mi dici, il fatto che comunque lo stadio, nonostante il Ferrari, nonostante l'assenza dei tifosi del Parma, sarà praticamente quasi sold out, queste erano le ultime notizie.
Un po' tante cose. La cosa che più mi preoccupa, ma che comunque mi fa stare con il fiato sospeso, è la obbligatoria necessità del Parma di cambiare quello che fino alla settimana scorsa, 10 giorni fa, era l'assetto diciamo che il nostro allenatore poteva prediligere. Il fatto della mancanza di Valeri impone ovviamente una diversa valutazione e impostazione del gioco del Parma, che fra le altre cose è e credo comunque sia necessaria, perché non possiamo pensare, nessuno credo che possa pensare di portare a casa un campionato solo ed esclusivamente con le scorazzate di Valeri, la sua palla messa al centro, un colpo di testa di Matteo e portare a casa il risultato. Quindi evidentemente ci devono essere delle soluzioni alternative, l'abbiamo detto anche, ne abbiamo parlato insieme, se tu ben ricordi, nell'ultimo collegamento che avevamo fatto anche prima di Lecce. È assolutamente necessario che il Parma dia delle diverse possibilità ai nostri attaccanti, non soltanto Pellegrino ma soprattutto anche a Cutrone, quello di poter svariare, di non sempre pendere dalle labbra, o meglio dal piede vellutato di Valeri, che in questo momento assolutamente non è nemmeno in campo.
Sì, assolutamente. E abbiamo visto con il Lecce, scusa Stefano, come piccola novità questo leggero avanzamento di Bernabé, che quasi faceva quasi il trequartista, diciamo, comunque i tre del centrocampo, lui, Mandela Keita e Sorensen erano molto mobili, comunque lui era defilato più a sinistra e comunque un po' più avanzato. È chiaro che è stata solo una piccola novità, in settimana abbiamo visto questa difesa a 4, mi viene il dubbio che però sia stata provata non con quelli che possono essere i titolari, non lo so se si vada in questa direzione.
In realtà non lo sa, lo sapremo soltanto, come si diceva una volta, lo sapremo solo vivendola questa situazione. Credo che il mister abbia lavorato molto su queste eventuali variazioni sul tema, e credo altresì che l'aspettativa di tutti sia quella di vedere un Bernabé più avanzato, con più libertà di gioco e la possibilità non tanto di sfruttare solo ed esclusivamente le fasce come abbiamo fatto in pratica quasi fino ad ora, ma poter verticalizzare di più il gioco, quindi dare, come si diceva prima, più possibilità ai nostri attaccanti di poter perforare le difese avversarie.
Sì, è vero, questo lo vediamo in alternativa, ma sì, ci sono anche, contando, cioè in alternativa, cioè rimanendo al 3-5-2, ci sono Anquist e Lovic da una parte e dall'altra, Brički ovviamente, che peraltro ha fatto la prima partita come titolare con la Svizzera Under 21, cioè le alternative numericamente non ci sono sulle fasce, è chiaro che Lovic o Anquist non sono Valeri da quel punto di vista lì.
No, però hanno gamba, Lovic, che non mi è sembrato male anche nelle ultime evoluzioni in campo nazionale, non sono la stessa cosa di Valeri, però gamba ne hanno. Diciamo che per tutti gli altri nomi che tu hai fatto bisogna dargli un pochino di rodaggio, abbiamo anche Troilo che ancora non abbiamo praticamente visto se non in qualche sporadica apparizione, per cui molti giocatori hanno proprio veramente bisogno di integrarsi in quello che, ripeto, non credo sia l'unico modulo di gioco che ha in testa il nostro allenatore.
Ah no, assolutamente, poi sì, è difficile prevedere perché, come sapete benissimo, tu lo accennavi, poi gli allenamenti sono a porte chiuse nel Parma, così come praticamente tutte le società italiane e non solo, quindi è difficile davvero prevedere. È chiaro che, Stefano, un po' lo accennavi, lo scriveva anche qualche altro addetto ai lavori, chiaro che ora più che mai è il momento di Bernabé, insomma che sia un po' perché lui non riesce a imporsi, un po' perché è messo in una posizione in cui non riesce a dare il massimo, però insomma adesso è il momento suo.
Sì, lo abbiamo già visto in una posizione davanti alla difesa e lo abbiamo visto ancora più efficiente ed efficace in una posizione più avanzata. Si è parlato anche di un possibile utilizzo di un Hernani che a centrocampo potrebbe dare quell'equilibrio che forse in questo momento in alcune situazioni è mancato. Ripeto, se noi andiamo a vedere numericamente e dal punto di vista delle forze del Parma, abbiamo più di una soluzione da mettere in campo, anche perché, Alberto, io credo che ormai nulla è scontato e tutto è prevedibile nel mondo del calcio. Se noi continuiamo soltanto ad avere quel tipo e quel modulo di gioco, io credo che gli allenatori avversari abbiano visto film e partite su partite e ci stiano ovviamente aspettando curva dopo curva in un rettilineo che ci deve portare in porta, per cui bisogna veramente scardinare delle certezze che altri allenatori hanno guardando le nostre partite, creando delle occasioni diverse, dei moduli e delle soluzioni che possono non essere così prevedibili.
Sì, assolutamente. Concordo, vedremo se effettivamente utilizzerà una scelta di cambio modulo oppure solo una scelta di cambio di interpreti. Questa ci affidiamo ancora a Pellegrino, Stefano, in ogni caso.
Sperando che Pellegrino cominci a dimostrare fuori casa, fuori dalle mura del Tardini, quella prolificità che ci sta dando e che sta dando alla squadra. Cioè, abbiamo veramente bisogno di ottenere dei risultati. Credo che anche la Gazzetta oggi lo riportasse, siamo fermi forse ad Atalanta-Parma del 25 di maggio, no?
Sì,
e quindi abbiamo forse proprio la necessità di un realizzatore che possa dimostrarsi tale al di là dei legni e delle occasioni mancate nelle ultime trasferte. È ovvio che il rifinitore finale al momento risulta essere Pellegrino, però io nutro moltissima fiducia anche proprio per quello che si diceva prima, questi cambi di velocità o cambi di modulo, cambi di soluzioni offensive, di vedere anche un Cutrone che potrebbe essere una pedina importante per l'attacco del Parma.
Sei curioso, ti faccio quest'ultima domanda, sei curioso di vedere Cremaschi? Tu prima citavi a centrocampo, ricordiamo, Cremaschi è tornato anche prima degli altri nazionali, penso soprattutto a Cercati e Suzuki, in allenamento, come sapete, è uscito ai quarti dei mondiali Under 20 contro il Marocco, lui capitano della nazionale degli Stati Uniti, è già tornato. C'è anche Hernani che dovrebbe aver passato l'infortunio, insomma, e tecnicamente è a disposizione, ora immagino non dal primo minuto, però insomma sono due elementi in più.
Sì, allora su Hernani ti posso confermare che lui è sostanzialmente pronto, o si sente sostanzialmente pronto per poter dare il suo apporto alla squadra. Su Cremaschi sono ovviamente molto, molto curioso, bisogna avere la forza anche di dare fiducia a te con molta attenzione, perché è un attimo bruciare dei giovani, però devo dire che quello che si è visto nelle amichevoli, che quello che si è visto nelle partite e nei quarti a cui tu facevi riferimento, nelle qualifiche, stanno a dimostrare che forse abbiamo la possibilità anche di avere delle forze giovani molto molto competenti e che potrebbero essere molto utili per la squadra. La società sta puntando e ha decisamente mosso le sue pedine per puntare sui giovani. Poi però non dimentichiamo che un Cercati adesso non è più neanche un ragazzino, perché ormai viene da delle esperienze nazionali. Diciamo anche che per fortuna, viste le ultime vicende che ci sono con gli altri giocatori di altre squadre, sono tutti tornati, spero e credo, in buona salute, al di là del fuso orario, per cui anche il rischio di ritrovarci dei giocatori che tornano dalle nazionali con degli acciacchi, da Kean ad altri giocatori, a Pulisic, certo. Averli tutti sani e salvi è già una buona cosa. Però voglio dire, si comincia ad avere anche un equilibrio, non tutti i giovani, lo stesso Circati, Valeri, Del Prato, non sono più ragazzini, ecco, per cui Hernani è un altro giocatore da credo intorno ai 30 anni, per cui ha la possibilità di dare un pochino di esperienza ad una truppa che altrimenti forse è troppo giovane. Però questo è l'indirizzo della società e dobbiamo dare un po' di fiducia anche su questo. È chiaro che se arrivassero anche dei risultati convincenti sarebbe tutto molto molto più facile.
Sì, assolutamente. Tra poco le parole anche di Vieira, insomma, verso questa partita. Stefano, io ti ringrazio, ti chiedo solo, in settimana c'è stato l'evento un po' a Marcord, come noi nessuno mai, sapete il libro di Niccolò Fabris, l'evento a Borgo delle Colonne. Ti chiedo però, lo chiedo un po' a tutti i nostri ospiti, il tuo ricordo di dimmi un ricordo di questa cavalcata. Guarda, te ne butto lì uno. Durante la serata è stato proiettato uno spezzone della diretta di TV Parma di allora, in cui c'era Marco Velestrazzi che faceva le interviste nella Mix Zone, quando si seppe proprio in tempo reale del gol di Floriano, presente l'altro giorno a questa serata. Io ricordo che in puntata di Giuseppe Milano, condotta da lui, tu eri in studio.
Assolutamente,
e eri stato il primo a dire gol a voce alta perché seguivi la partita, no? Del
esattamente, questo è stato un bellissimo ricordo, visto che anche la Gazzetta ha riportato appunto l'intervista a Floriano. Mm. Fu quella un'occasione particolarissima, un po' perché la curiosità ovviamente era alle stelle eravamo veramente attaccati ad una speranza. Io nel frattempo, mentre stava andando, cosa che normalmente non si fa, quindi era una cosa abbastanza anomala, quelli di essere concentrati non tanto su quanto accadeva in studio, ma io ero concentrato e avevo la possibilità di ascoltare la diretta della partita del Foggia, per cui era molto importante quel tipo di risultato e quant'altro. Per cui a un certo punto, mentre si parlava, avendo avuto questa notizia, con un tempismo televisivo forse non perfetto, però sono intervenuto gridando gol, 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 perché quello ci dava la sicurezza di poter ottenere quello che alla fine abbiamo ottenuto. E mi fa piacere che questa cosa sia rimasta lì, perché è stata una bella emozione. Ed è stata una spoilerata, la prima volta che una spoilerata così è servita a far gioire tutti i sostenitori crociati.
Là non ci si poteva trattenere davvero.
No.
Insomma, un momento poi
culmina. E poter dire io c'ero, insomma, proprio non c'erano dubbi che io fossi in quel momento lì e che avessi potuto condividere con gli amici in studio, ma soprattutto con tutti quelli, ed erano tanti, che erano ad ascoltare appunto le nostre voci in televisione e alla radio, poter condividere quella gioia.
Stefano, grazie anche per questo ricordo, buona partita domenica.
A voi, buon lavoro.
Ciao, ciao, grazie a Stefano Frigeri. Allora, ci fermiamo un attimo, pubblicità, poi di nuovo in diretta a Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%. Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Valida fino al 31/10/2025. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Un'altra giornata in ufficio. Internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro.
Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in studio, c'è chi ci chiede il nostro numero 333-9200-170, se Valenti torna disponibile, dovrebbe essere disponibile, questo diciamo, però usiamo chiaramente il condizionale. Chi dice, ma Pecchia, Chivu è questa, quindi fanno giocare Bernabé più indietro per autolesionismo oppure davanti, è solo una nostra opinione che renderebbe di più, scrive Cagno. No, ovviamente non lo fanno per autolesionismo, perché evidentemente credono che sia la soluzione giusta e magari hanno ragione. Ho solo sottolineato che nell'ultima partita Bernabé ha giocato in una posizione diversa, è più avanti, quasi trequartista, anche qualcosa in più di essere un interno di centrocampo più avanzato. Almeno questo io ho visto nella prima parte, quantomeno, della partita. Roberto invece dice: ancora presto per dare giudizi, la scorsa stagione dopo il mercato ero abbastanza preoccupato, con un'annata diciamo scarsa, quest'anno sono ancora più preoccupato, ma aspettiamo un paio di mesi, poi potremo appunto dare dei giudizi. Allora io saluto il collega giornalista Alessandro Legnazzi. Ciao Alessandro, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Perché come di consueto, come annunciavo prima, insomma, andiamo anche a Genova per capire l'umore in casa rossoblù. Alessandro Legnazzi del sito Pianeta Genoa 1893.net. Alessandro, visto che ha parlato in settimana, insomma qualche giorno fa, Patrick Vieira, credo l'evento su Golden Boy, insomma,
esatto,
ha citato anche qualcosa del campionato, se non sbaglio ha detto Genoa in ritardo di punti ma non di gioco, è vero?
Sì, ha detto proprio questo, il contenuto centrale, poi si è focalizzato molto sui giovani che lui sta proponendo molto anche, diciamo, per necessità, però appunto mancano fondamentalmente quei due punti della prima giornata contro il Lecce in casa, dove insomma un po' tutti pronosticavano una vittoria, invece è arrivato uno 0-0 veramente piatto. Poi insomma ci sta a perdere contro la Juventus, perdere con squadre contro il Bologna nonostante l'errore finale arbitrale. Mancano quei due punti che avrebbero un po' riscritto la classifica.
Sì, è vero. E diciamo anche la posizione vostra, come addetti ai lavori, quella di Vieira, nel senso, pensate anche voi che effettivamente sia più una questione di punti che di equilibri fin qui emersi, è netto dei limiti che può avere la squadra?
Ma allora, la squadra secondo me è uscita indebolita dal mercato, perché quando fai operazioni sostanzialmente di prestito o comunque vai a prendere giocatori parametro zero, tipo Stanciu, giocatore capitano della Romania, per carità, però giocatore che era da due anni che giocava nel campionato arabo, non puoi pretendere più di tanto. Fai una scommessa in attacco con Colombo, che non ha mai fatto, mi pare, più di 7-8 gol in Serie A. È chiaro che poi non puoi pretendere di avere un rendimento altissimo. L'anno scorso la squadra era nettamente più strutturata, soltanto il centroavanti, parlo di Pinamonti, quantomeno ti dava una garanzia di 10 gol. Vieira è un po', diciamo, il suo limite è quello forse di essere un po' monolitico nelle scelte, sempre il solito 4-2-3-1, con due centrocampisti di contenimento che chiaramente non danno tanto imprevedibilità alla manovra. Poi quei tre giocatori dietro la punta non stanno rendendo al massimo.
Ho visto anche che ci sono, insomma, nel Parma abbiamo detto manca Valeri, che è sicuramente un'assenza che pesa, però Genoa che non se la passa bene, non ci saranno Østigard, Stanciu appunto, giusto, mi confermi, sì, chiaramente sì. Come assenze, oltre a Messias che non dovrebbe recuperare.
Sì, vediamo Østigard, vediamo Onana, che cosa succederà, questo centrocampista misterioso che non so come è stato riconfermato dopo aver fatto nella scorsa stagione 6 mesi passati più che altro fuori dal campo in infermeria, e anche Cornet che è un'ala pura, giocatore del West Ham, che l'anno scorso ha saltato tante partite pure lui, quest'anno non ha mai giocato, ieri ha fatto il primo allenamento parzialmente in gruppo, vediamo se tra oggi e domani ci possono essere degli aggiornamenti di sorta, probabilmente sarà l'unico recuperato, gli altri l'hanno difficile.
Ascolta, secondo te che Parma arriva, come lo vedete come avversario?
Ma il Parma sa che forse tutta la pressione sarà sul Genoa, perché Genoa non ha ancora vinto una partita in casa, ha fatto pochissimi punti in generale e ne ha fatto uno in casa e uno fuori, quindi per forza di cose il Parma verrà, non dico più alleggerito, ma consapevole di trovare una squadra che deve giocare per forza di cose di vincere. Io ho apprezzato la scelta stagionale in estate del Parma di affidarsi a un allenatore giovanissimo, un allenatore fuori dai canoni, diciamo, tradizionali del calcio italiano, perché è così che si provano a costruire le stagioni, anche con coraggio. Veramente l'ho apprezzata molto questa cosa. Anche lì c'è bisogno di tempo per far vedere la proposta di gioco che ha in mente l'allenatore del Parma.
Sì, assolutamente. Certo, ci sarà un bel clima. Allora, io leggevo da qualche parte addirittura verso un sold out. Comunque, com'è l'ambiente?
Ma l'ambiente risponde sempre in maniera eccezionale, perché il tifoso genoano, tenendo conto che non vede vincere alcunché da parecchi decenni, comunque risponde con 28.000 abbonati, quindi poi c'è sempre una quota di persone che acquistano il biglietto e si arriva alle 30-31.000 unità. Lo stadio Ferraris, purtroppo, il problema è lo stadio Ferraris, come sapete anche voi che venite tutti gli anni, insomma è uno stadio vecchio, vetusto, che ha una capienza che non corrisponde alla passione che c'è in questa piazza. Ci vorrebbe uno stadio da almeno 40.000 posti, ma fatto e strutturato in una maniera completamente opposta rispetto all'impianto veramente orrendo di oggi.
Non ci sono lì progetti di su stadi nuovi?
Ci vorrebbero 10 trasmissioni per parlarne. Diciamo che la volontà addirittura del Genoa era quello di acquistarlo, però naturalmente potevano sorgere dei problemi anche di ordine pubblico, perché sappiamo bene che c'è un'altra squadra in città.
Certo.
Ora la nuova amministrazione comunale ha preso la decisione di metterlo, diciamo di affidarlo a sempre i due club, ma il bene resta pubblico, quindi non sarà privatizzato. Una scelta che forse non proietterà Genova nel futuro, ma quantomeno è un modo per cercare di portare l'europeo del 32 anche a Genova e Liguria.
Sì, assolutamente. Alessandro, io ti ringrazio, ti chiedo solo che tipo di partita ti aspetti, però anche un po' a livello tattico, di svolgimento.
Ma allora, conoscendo Vieira, non credo che il Genoa partirà fortissimo. Sarà una partita nell'immediato credo bloccata, poi bisogna vedere anche l'avversario, perché c'è anche il Parma, quindi. Ma conoscendo Vieira non credo che partirà strombattuto, cercherà di tenere il risultato e magari di provare a risolverla nel secondo tempo. È una banalità quella che dico, ma veramente le 5 sostituzioni in partite così equilibrate, 51-49, giocano un ruolo ancora più importante del solito.
Ah sì, assolutamente. Alessandro, grazie di essere stato con noi. Era Alessandro Legnazzi, Pianeta Genoa 1893.net. Grazie di essere stato con noi, buon lavoro.
È stato un piacere per me, grazie anche a voi.
Grazie, e grazie davvero, buon lavoro, insomma, portale che segue quotidianamente le vicende genoane, appunto con queste parole di Patrick Vieira all'evento Golden Boy. Peraltro citiamo il fatto che l'ex crociato Giovanni Leoni, purtroppo attualmente infortunato, fuori praticamente per tutta la stagione, è stato nominato tra i finalisti di questo premio per quanto riguarda il 2025, scusate, come wild card, è rientrato in questo modo nella lista di 25 giocatori nominati e finalisti per il Golden Boy. Diamo prima del prossimo ospite uno sguardo a quella che sarà la giornata numero 7 del campionato di Serie A. Si inizia sabato con Lecce e Sassuolo alle 15, alla stessa ora c'è anche Pisa-Verona alle 18. Sì, insomma, quindi due match che riguardano da vicino la lotta salvezza e quindi anche il Parma di questa. Alle 18 Torino-Napoli, alle 20.45 Roma-Inter e poi domenica lunch match 12.30 Como-Genoa, Como-Juventus, scusate, chiaramente Genoa-Parma alle 15 insieme a Cagliari-Bologna e poi alle 18 Atalanta-Lazio con alle 20.45 di domenica Milan-Fiorentina e lunedì alla stessa ora Cremonese Udinese, anche in questo caso un po' una sfida nella parte bassa della classifica. Genoa che ha fatto i due punti nei due pareggi, come si diceva prima nel collegamento, ad inizio campionato in casa contro Lecce, e lì avrebbe meritato la vittoria, e poi in trasferta contro il Como per 1-1, Como che è terminato anche in inferiorità numerica, era la giornata numero 3 di questo campionato. Do il benvenuto al nostro prossimo e nuovo ospite, Stefano Brianti. Ciao Stefano.
Ciao, buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Intanto leggo, guarda, un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: lo stadio a Genova è uno dei più belli d'Italia, altro che balle. No, no, assolutamente, ma infatti la mia domanda al collega di prima era appunto per sentire se c'erano novità anche da quel punto di vista, e le abbiamo sentite, insomma anche là è comunque un tema caldo, è vero, è uno stadio molto inglese, molto simbolico, particolare, eccetera, però avete sentito il problema che ci sarebbero più tifosi dei posti disponibili, ecco, sappiamo che sono tifoserie molto calde, molto intense, molto partecipate, quelle di Genoa e Sampdoria, con numeri molto alti di abbonati, credo tra le due siamo sui 50.000 abbonati ogni anno, ecco, diciamo così. Ma torniamo al Parma, Stefano, ma tu ci credi davvero alla difesa a 4? Cioè pensi che alla fine la faccia?
Guarda, secondo me no, cioè nel senso che questa squadra secondo me adesso ha bisogno di certezze e di tranquillità e di non affrontare troppi sconvolgimenti, perché prima la sicurezza soprattutto nei risultati, e poi dopo si può sperimentare, fare e mettere in atto quello che è il modulo che calza di più alla squadra e soprattutto a quello in cui crede questa.
Sì, guarda, ti dico, io non ci credo fino in fondo, perché lui, allora, per quello che abbiamo visto, tutti hanno parlato di questa amichevole col Monza, però di fatto era una difesa inedita come uomini, poi se tu vuoi provare la difesa a 4 la provi con quelli che pensi possono essere i titolari, non sì, con Begic da una parte e poi Lovic, cioè la fai con, non lo so, con Del Prato a destra, con chi poi pensi che possa
sì,
essere,
sì, sì.
O magari no, la fai comunque, però a me non convince da quel punto di vista, ecco, fino in fondo.
Sì, sì, sì. No, no, difatti non è uno sprovveduto questa, cioè è giovane ma non è sprovveduto, sicuramente ha bisogno anche lui di affinare certe situazioni, perché come si sa il campionato italiano non è sicuramente il più bello ma è il più complicato, e quindi anche lui adesso deve prendere un po' delle contromosse a situazioni che si sono venute a creare con infortuni, con sfortuna e anche con inesperienza.
No, 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 assolutamente. Poi devo dire, faccio questo ragionamento, abbiamo parlato molto spesso nelle ultime settimane dei problemi del Parma, soprattutto in attacco, poi, cioè se devi cambiare qualcosa lo fai lì, è chiaro che Valeri è la soluzione di gioco offensiva fino a questo momento del Parma,
sì,
però anche è vero che in difesa con quei tre lì, nelle ultime partite hai fatto il clean sheet a Cremona, comunque col Torino hai preso un solo gol però su un gioiello di Ngong da
sì,
fuori area, con Lecce hai preso gol e hai perso, ma per quella
sì,
gatta,
certo,
come si dice in termini calcistici, di Suzuki, cioè non è che poi hai subito chissà cosa, problemi che forse sono da un'altra parte, dico io.
Sì, sono, come si è capito in questa prima parte di stagione, in quello che può essere l'ultimo passaggio, in quello che può essere l'assist, in quello che può essere la giocata che ti spezza le linee avversarie, soprattutto il centrocampo e la difesa avversaria. E quindi, secondo me, partendo da Ondrejka, per arrivare anche agli altri infortuni di Friedman e Affini, Oristagno, eccetera, si è un po' decimata quella che era la pattuglia di quelli che potevano fare quel tipo di gioco. E quindi tutta la responsabilità un po' sulle spalle di Bernabé, che purtroppo in questo momento sta vivendo un po' una situazione di ancora limbo, dove non riesce a esprimersi per quello che secondo me vale, e soprattutto non riesce ancora ad avere una disposizione in campo che lo faccia rendere al meglio.
Torniamo sempre a Bernabé, Stefano, anche a 2 settimane di distanza, però davvero è così. Io l'ho visto un po' più avanzato contro il Lecce, non mi era nemmeno dispiaciuto, forse non era poi la partita giusta, però sì. Io continuo a dire o più indietro o più avanti, cioè o tutto indietro, regista davanti alla difesa, costruzione del gioco, o più avanti trequartista. Io dico tutto ma non nel limbo, diciamo così.
Sì. Sì, 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 quello sono pienamente d'accordo. E lui, secondo me, questo limbo è anche molto mentale, perché lui ha dimostrato che quando è sul pezzo, quando interpreta la partita con carattere e intelligenza, anche perché è un ragazzo molto intelligente, non dimentichiamoci che quando era rientrato la prima volta lo scorso anno dall'infortunio, con l'Inter ci ha fatto un gol che è stato per noi determinante nella salvezza. Questi colpi lui li ha e deve secondo me avere fiducia, mettersi lì, lavorare tanto e prima o poi ci sarà lo sblocco e quindi dopo sarà tutto secondo me anche più facile per lui.
Noi lo speriamo fin da Genoa, chissà che non sia la partita in cui si sblocca. Proviamo allora a mettere giù la tua consueta probabile formazione.
Va bene, è sempre un 3-5-2 perché è meglio non sperimentare in questo momento. Abbiamo Suzuki tra i pali, i tre sono Del Prato, Ndaye e Ndoye e Cercati. E io metterei sulla fascia destra Britti e sulla fascia sinistra Almqvist,
okay.
E in mezzo un centrocampo a tre con Estevez in mezzo, Keita mezzo destro e Bernabé mezzo sinistro e Pellegrino e Cutrone come punte.
La vera novità quindi è Estevez, che tu dici. Estevez sì. Ha citato, insomma, molti lo chiedono, anche diversi tifosi, per il suo l'avevamo definito l'equilibrista nei precedenti campionati, no? Questa sua capacità di leggere il gioco, lì ha giocato anche a metà settimana contro il Monza. Tu lo metteresti titolare?
Sì, guarda, lo metterei titolare perché innanzitutto anche perché essendo abbastanza scaramantico, lui a Genoa, contro il Genoa fece un gol abbastanza importante e poi anche perché, allora, dal punto di vista prettamente calcistico, Estevez è il più centrocampista puro che ha il Parma, solo che purtroppo fisicamente fa un po' fatica a reggere i ritmi della Serie A. Ecco, cioè, secondo me Estevez c'è solo un piccolo limite, che è quello che non riesce, secondo me, a mantenere tante partite di livello in Serie A, come ritmo, come tutto. Però calcisticamente è quello che ha più equilibrio a centrocampo, è quello che sa fare la soluzione migliore nel minor tempo possibile. E quindi anche in fase di ripiegamento, in fase di costruzione. Peccato però appunto che dal mio punto di vista, e poi voglio dire, non è che sia, però lo vedo un po' fisicamente deficitario per il campionato di Serie A.
Sì, sì, no, ma un ragionamento che ci sta assolutamente, è chiaro. E allora in questo modo sarebbero, come dire, sacrificati quantomeno inizialmente Ordoñez e Sorensen in attacco. La conferma, anche perché per il momento non è che ci siano molte, Stefano, molte altre possibilità, sì. Nel senso, Benedijak è ancora un'arma a partita in corso, si fa per dire, ma insomma una soluzione a partita in corso. Peraltro quando è entrato non ha nemmeno, secondo me, fatto così male. Oristanio, vediamo se tornerà, dovrebbe tornare nella lista dei convocati. Ricordiamo che contro il Lecce non era nemmeno in panchina, quindi inevitabile Pellegrino Cutrone.
Sì, perché evidentemente partite fuori casa, partite così delicate, secondo me in quel ruolo lì, cioè quello da seconda punta o comunque dietro le punte, dovrebbe essere Oristanio, la sua collocazione. però purtroppo non essendoci lui, non essendoci Ondrejka, non essendoci insomma tutta una serie di giocatori, direi che Cutrone è uno di quelli che svaria di più, fa molti tagli, si propone anche spesso e volentieri sulla fascia, quindi potrebbe essere anche che in una partita come contro il Genoa fuori casa può essere una spalla giusta anche per Pellegrino. Insomma, quello che c'è è questo, quindi secondo me è quasi obbligata.
Sì, è vero, infatti quello dicevo, non è che ci siano molte altre soluzioni. Non ne ha tantissime nemmeno il Genoa. Prima sentivamo il collega Alessandro Legnazzi. Sì, in attacco non convince ancora, cioè non ha convinto totalmente la scelta di Colombo. Aggiungo, è ballottaggio proprio con Ekator. Si è parlato molto di questo ragazzo negli ultimi giorni. Ci sarà invece Ellerson, che in questo momento viene definito un po' a Genova la certezza di Vieira, cacciatore islandese che ricordiamo è arrivato quest'estate dal Venezia, classe 2002. Come lo leggi questo avversario, Stefano? Cioè, cosa ti fa più paura? L'abbiamo chiesto anche Stefano Frigeri prima.
Allora, mi fa paura l'allenatore. L'allenatore del Genoa, perché è un allenatore che è estremamente italiano, se vogliamo, no? Perché conosce il campionato, conosce l'ambiente, conosce che qua in Italia la situazione tattica, la situazione diciamo di equilibri è sempre molto sotto pressione, precaria, e lui riesce a dare solidità e stabilità alla squadra, e quindi questa qua è lo scoglio maggiore del Genoa, secondo me è l'allenatore, perché è uno che prepara al massimo quello di cui dispone. Poi Ekator è sicuramente un prospetto molto molto interessante, però da qui mi viene in mente che sono nel calcio, io parlo del calcio passato che sembra che sia una cariatide, ma in realtà il calcio solo di 15 anni fa, 20 anni fa, per arrivare a certi discorsi dovevi fare un percorso meritocratico, certo. Cioè partivi, facevi gol in Serie C, poi andavi in Serie B, facevi gol in Serie B e dopo ti affacciavi alla Serie A come giocatore. Invece adesso spesso basta un gol o due, sporadico, per essere la nuova testa, certo. E questo è una cosa molto negativa, perché in realtà si bruciano tantissimi giocatori con sta roba qua. Diciamo i vari, per dirti, rimanendo da noi, anche lo stesso Cutrone, no? Cioè quando era il Milan sembrava che dovesse essere il nuovo Inzaghi, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì, sì, sì,
poi dopo, per carità, carriera onorabilissima e a me piace anche tanto come giocatore, però c'è sempre questa esasperazione che secondo me è penalizzante.
Secondo me è anche poi un discorso, la conseguenza, un'altra conseguenza è anche quella che avvelena un po' il mercato, nel senso poi subito si palesano delle cifre incredibili e sempre più alte per dei giocatori che magari hanno fatto un'annata buona. Ora, per esempio, secondo me non è il caso di, per esempio, Leoni, visto che parliamo ad esempio giocatori che conosciamo bene, cioè lui è davvero un talento e ha già dimostrato qualcosa, pur poco come tempo, però ha già dimostrato. Altri giocatori effettivamente hanno delle quotazioni che schizzano alle stelle, poi magari non si confermano, poi spesso anche, passatemi il termine, ci campano anche quasi una carriera su una o due stagioni buone.
No, è vero, è vero. Secondo me, ecco, questo qua potrebbe essere uno dei tanti problemi che ha il nostro calcio, il calcio italiano, parlo delle nazionali e delle serie professionistiche, che c'è sempre questa, non so se fobia o comunque questa iperpompaggio di situazioni che poi dopo si rivelano, insomma, non dico dei buchi nell'acqua, però quasi, insomma, quindi bisogna, secondo me, stare molto coi piedi per terra. Noi, secondo me, abbiamo tanti giovani di prospettiva e ovviamente ci vuole un po' di pazienza, perché non è facile, però Io sono insomma, molto fiducioso, via.
No, sì, perché poi cadiamo spesso nell'errore che magari esaltiamo i giovani degli altri, guarda Hector, stiamo attenti a Hector De Genova, poi magari farà tre gol, ci auguriamo di no, per carità, però
no, di
denigriamo i nostri dicendo che magari non hanno ancora dimostrato, no, non sono pronti, eccetera, poi subito esaltiamo gli altri. Quindi ci vuole sempre insomma, un po' di sì. equilibrio sul mercato, poi la punta dell'iceberg sono... cifre come quelle che vediamo in Inghilterra, addirittura uno degli ultimi acquisti del Liverpool, l'attaccante Isak, addirittura oltre 150 milioni di euro, cifre davvero astronomiche. Sì. Comunque, Stefano, io ti ringrazio, ti saluto però chiedendo anche a te il tuo piccolo ricordo, proprio una delle cose della risalita del Parma dalla Serie D alla Serie A, anche questo è un tema della settimana, sì, come non ne sono mai. Qual è il tuo ricordo?
Guarda, secondo me l'emblema è la festa a Spezia collegata poi dopo la festa in piazza, perché era da qualche anno, vabbè, a parte la scalata, Serie D, Serie C, Serie B, però che non si festeggiava qualche cosa di veramente molto molto importante. E quindi quella lì è stata una gioia immensa, perché era da anni che era un po' tipo dallo spareggio il Bologna, che non c'era una festa così grande che avesse coinvolto un po' tutta la città. E quindi direi che la festa in piazza.
Ah, sì, sì. Giusto, ci sta. Penso anche tanti. Guarda, ti saluta il nostro ascoltatore Vito, che dice peraltro in questo momento bisogna tifare a testa bassa. Sì. Sandro invece ti chiede se non siamo proprio adatti a giocare a quattro dietro, insomma. Tu l'hai un po' spiegato, non è tanto questione di giocatori, sì, è prima di tutto la necessità di continuità e certezze che forse serve alla squadra in questo momento. Vedremo davvero quali saranno le scelte di questa, lo scopriremo forse il giorno prima nella conferenza o forse il giorno stesso. Intanto Stefano, grazie di essere stato con noi.
Grazie, grazie Alberto. Ciao a tutti e forza Parma.
Assolutamente, Stefano Brianti con noi. Ci sono ancora un paio di messaggi, li diciamo dopo la pubblicità, abbiamo tra poco anche un altro ospite.
Palla in tribuna.
Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi in motorizzazione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 16.900 euro. IVA emessa su strada escluse in caso di permuta o rottamazione, solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, infe condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Ehi, dico a te, che ti senti stanco e assonnato. Hai dormito bene stanotte? Da Artigiana Materassi, da sempre ci occupiamo di migliorare il vostro riposo. Vieni a scoprire la nostra vasta gamma di prodotti. Fino al 30 ottobre, sconto 40% su tutti i materassi in memory e molle insacchettate. E inoltre, tasso zero per pagare in comode rate. Ti aspettiamo in via Rattazzi, di fianco all'Esselunga di via Emilia Ovest e nella nostra storica sede di via Traversetolo 193.
Vuoi vincere ogni giorno migliaia di premi?
Ma vai da Conad!
Via, via! Vieni via con me!
Dall'8 ottobre al 5 novembre c'è il grande concorso Spesa e Vinci!
In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati come buoni spesa, MacBook, TV Samsung, QLED 50 pollici, iPad e tanti altri! Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno!
Conad! Persone oltre le cose! Montepremi totale 580.603,50 euro! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad! Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
Radio Parma, 50 anni insieme.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Allora, Stefano scrive: sinora le certezze su cui abbiamo insistito di settimana in settimana non hanno dato risultati positivi né di gioco né di punteggio. Rimane una sola certezza, ovvero cambiare. Il problema certo non è la difesa e certamente si vede più in attacco. Il problema è il centrocampo, quindi facciamo fatica a costruire. E quella terzo centrale non aiuta, soprattutto perché nessuno dei centrali oggi schierati è in grado di impostare il gioco a supporto di centrocampisti. Questo è assolutamente vero, insomma accodo al nostro ascoltatore. Invece un altro ascoltatore che non si firma dice: mi collego solo ora mentre sono in trasferta a Roma e vi seguo in diretta. Chi ci chiede di Frigan, Sergio Frigan è chiaramente infortunato e purtroppo resterà infortunato ancora per diversi mesi, rientrerà prima Ondrej, che invece almeno come tempi di recupero. Salutiamo anche il nostro ascoltatore Luca, ci ricorda la designazione arbitrale, tra poco la ricordiamo, ma intanto saluto Giuseppe Milano, ciao Beppe.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Beh, perché sono tutti questi temi stasera sviluppati a Calcio e Calcio, torna alle 21 su 12 TV Parma. Beppe, non so se Luca Ampollini ha la sfera di cristallo e saprà difesa 4 o difesa 3, non lo so, magari ha le sue informazioni.
Lui è dall'inizio della stagione di Calcio e Calcio che continua a sognare formazioni e tutto, quindi ce l'ha la difesa 4, ce l'ha sicuramente, anche se poi la commenta, forse un po' anche la desidera, ma probabilmente rimanendo con i piedi per terra sappiamo tutti che è prematuro pensare di vederla in campo, soprattutto con il Genoa, che sarà una partita molto delicata.
Sì, sì, assolutamente. Ne parlerete stasera, no? Immagino, come sempre, con ospiti e contributi.
Sì, avremo subito in apertura di trasmissione un collegamento con Fulvio Collovati, insomma persona che non ha bisogno di presentazione, che conosce benissimo l'ambiente genuano, ambiente caldissimo. Prima parlavi con un collega di Genova e per dire non riescono ad avere posti allo stadio, si va in controtendenza a costruire stadi più piccoli. Genova come sempre è in controtendenza.
La chiedono uno stadio più grande.
E la chiedono uno stadio più grande. Questo è la chiave di lettura della partita che ci dobbiamo attendere noi del Parma. Ci sarà poi Luca Ampollini, in studio ci sarà anche Giovanni Bia, poi vabbè Maddalena Ferroni, Isabella Andreoni e a casa Ferrari con Luca ci saranno Paolo Grossi e Ludovico Andreoni. Insomma, gli ospiti che qualcosa possono dire ci sono e come, che ci possono dare qualche indizio in più, a partire dalla domanda fondamentale, che forse sarà quella iniziale, appunto, se il Parma può cambiare o meno modulo.
Assolutamente, il numero è sempre lo stesso per intervenire. Beppe, te che partita ti aspetti anche sul campo?
Io mi aspetto una partita dove il Genoa attaccherà ma con cautela. Faceva bene Brianti a dire che l'allenatore del Genoa è un allenatore italianissimo nella sua filosofia di gioco, però loro devono vincere, non possono permettersi di fronte a quel pubblico di non ottenere la prima vittoria in campionato. Hanno due pareggi, è troppo poco per la piazza del Genoa, anche se sapevamo inizio stagione che avrebbe avuto più difficoltà dello scorso anno, ma non può davvero sbagliare. Quindi sarà una partita dove forse il Parma potrà giocare di più in ripartenza, vedremo come la interpreteranno i giocatori del Parma, a partire da Bernabé, che secondo me è uno tra le pedine più attese di questo match.
Magari Beppe, una partita di rimessa come il vecchio Parma di D'Aversa. Guarda, prima di salutarti, lo sto chiedendo un po' a tutti i nostri ascoltatori e soprattutto ospiti, tu hai curato anche oggi l'articolo sulla serata come noi nessuno mai, il libro un po' era il pretesto per un amarcord diciamo di quelle squadre, di quella dirigenza. Il tuo ricordo di quella scalata?
Io ho due ricordi brevissimi. Uno, che è il più caldo anche dal punto di vista professionale, che abbiamo vissuto assieme, ovvero la diretta che realizziamo con anche Marco Balestrazzi in occasione della partita con lo Spezia, con l'esplosione in studio di Stefano Frigeri, che ricordava che per primo ha detto che il Foggia aveva pareggiato, poi rimbalzo voi negli spogliatoi con tu e Marco che praticamente dicevate la notizia in diretta ai giocatori del Parma e ai dirigenti del Parma. Quella credo che sia una grande emozione professionale, ma ovviamente anche sportiva. La seconda, per capire davvero la rivoluzione che abbiamo vissuto in pochissimi mesi, e mi ricordo un Sant'Arcangelo Parma finito 0-0 con il capitano del Sant'Arcangelo, Casaretti, che fu sostituito nel secondo tempo, e mi ricordo a fine partita disse l'allenatore era stanco perché la mattina era dovuto andare nel suo bagno che aveva al mare a tirare su tutti i lettini perché non aveva nessuno che poteva sostituirlo. Per capire che tipo di calcio abbiamo vissuto in pochi mesi, quello dei dilettanti, dilettanti puri, il Parma non lo era, lo sappiamo tutti, e poi ovviamente la platea finale con l'approdo in Serie A.
Sì, questo è un bel ricordo, ci sta perché ci riporta ancora un po' indietro, questo non l'avevo ancora ricordato o ascoltato finora, hai fatto bene a farlo. Beppe, grazie e allora buon lavoro stasera.
Grazie mille Alberto, un saluto a tutti.
Grazie, grazie a Giuseppe Milano, grazie a Simonetta Collini in regia, partita che sarà arbitrata da signora Simone Sozza di Seregno, ovviamente la radiocronaca in diretta in esclusiva qui su Radio Parma con Alberto Dalla Tana, ma intanto state con noi con la nostra programmazione, un saluto.